Il G8 di Genova, 25 anni dopo, oggi pomeriggio il corteo nei luoghi simbolo delle manifestazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Insieme al ricordo, le sfide del presente, dal rifiuto dei decreti sicurezza al no a guerre e riarmo per un mondo più giusto. Il disegno eversivo delle stragi di via D'Amelio e Capaci è stato sconfitto. Sergio Mattarella omaggia Paolo Borsellino nell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e 5 membri della sua scorta. Per tutta la giornata, iniziative e commemorazioni a Palermo e in tutta Italia in nome della legalità. Nel Golfo Persico, l'ottava notte consecutiva di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran, che replica con raid su Kuwait e Bahrain. A Teheran ormai prevale la linea militare, dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica "non me ne frega nulla" e invia altri caccia nella regione. Guerra in Ucraina, la Russia torna ad attaccare soprattutto Kiev, 2 le vittime in tutto il paese, è stato uno tra i più grandi attacchi con missili sulla capitale, denuncia Zelensky. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. 25 anni dal G8 di Genova. Oggi pomeriggio ci sarà il corteo che attraverserà i luoghi simbolo delle manifestazioni che nel luglio 2001 si opponevano al forum degli 8 grandi del mondo e furono represse dalla violenza dello Stato. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz, poi la partenza da Piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta a partire dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti, spazi sociali e associazioni sulle sfide del presente. Sentiamo Massimo Alberti.
Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessuno sul rimorso fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Alimonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, cui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza De Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le 3 giornate di Genova. Poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
La repressione del dissenso esercitata dalle forze di polizia e dallo Stato 25 anni fa richiamano l'ossessione per la sicurezza e la stretta sui diritti degli ultimi decreti della destra. Un filo ideologico unisce le violenze di allora alle ultime iniziative del governo Meloni. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
Ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova, e il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta.
L'Italia oggi ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Sono previste iniziative di commemorazione in tutta Italia. A Milano la cerimonia ai Giardini Falcone e Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La strage di Via D'Amelio con quella di Capaci rappresentò il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota diffusa in occasione della ricorrenza di oggi. Il governo di Giorgia Meloni ha invece più volte cercato di ridurre gli attentati contro i due giudici ad una vendetta di mafia. Sentiamo Claudio Fava, giornalista e scrittore esperto di antimafia.
Le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. La tesi tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
Caso Roggero, Giorgia Meloni si schiera a difesa del gioielliere condannato, prende pienamente in mano la campagna e si spinge in un colloquio con il Corriere della Sera a giudicare la pena. È sproporzionata, non ha tenuto in debito conto le condizioni psicologiche di Mario Roggero. Meloni poi rilancia la già anticipata intenzione di cambiare le regole dei risarcimenti a favore di chi ha commesso un reato. In questo caso i parenti dei due rapinatori uccisi ne hanno diritto con le norme attuali. L'uscita di Meloni serve a non lasciare al solo Salvini la campagna, che evidentemente viene giudicata vincente. Il leader leghista peraltro stamattina è tornato di nuovo davanti al carcere di Bollate con tanto di maglietta che chiede la grazia per il gioielliere. Un altro fronte su cui la destra potrebbe muoversi è quello della legge sulla legittima difesa, allargandola, come qualcuno dalla destra sta già dicendo, anche fuori della casa o del negozio. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico, che va verso una ennesima escalation. Quella scorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati. L'aviazione statunitense ha colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kashm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Il servizio.
La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore, invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Dunque, come avete sentito, l'Iran ha dichiarato praticamente nullo il memorandum firmato meno di un mese fa con gli Stati Uniti. Non me ne importa nulla, ha replicato qualche ora fa dalla Casa Bianca Donald Trump. Il rigetto del memorandum è indice del fatto che in Iran ormai prevale la linea imposta dai vertici militari. Di fronte all'atteggiamento di Washington, Teheran considera infatti ormai fallito ogni tentativo diplomatico e ogni iniziativa politica. Sentiamo l'analista geopolitico Nima Baeli, esperto di Iran.
Questo ambito secondo me è indicativa la dichiarazione di qualche giorno fa di una figura importante all'interno del sistema politico iraniano, ovvero la dichiarazione dell'Ayatollah Arafi, che era colui il quale verosimilmente sarebbe stato il successore di Ali Khamenei qualora non fosse stato ucciso. E lo stesso Ayatollah Arafi qualche giorno fa ha dichiarato che allo stato attuale l'Iran non è più vincolato al memorandum, che quindi il memorandum è fallito grazie anche a quello che oggettivamente possiamo vedere, ovvero la strategia di Trump non fa capire quali possano essere le vie d'uscita alla luce dei vari attacchi che sta facendo dopo aver firmato, come dicevo, neanche 3 settimane fa, un accordo che per esempio sullo stretto di Hormuz all'articolo 5 esplicitamente dichiarava, fra virgolette, una sorta di sovranità iraniana umanita su quel tratto di mare. Quindi alla luce appunto, purtroppo, del fallimento della ala politica della Repubblica Islamica, con questa dichiarazione dell'Ayatollah Arafi si capisce come oramai l'ala militare abbia preso completamente il sopravvento.
Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev è di nuovo tornata sotto attacco. Nella notte la Russia ha lanciato sulla capitale oltre 40 missili e 120 droni. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi attacchi sulla città, durato oltre 5 ore. Colpite anche altre regioni del paese, in particolare quella di Odessa e di Dnipro. Si contano almeno 2 morti, i dati non sono ancora definitivi. Zelensky ha ribadito che la priorità ucraina è quella di rafforzare le difese antiaeree e ha ringraziato e sollecitato gli alleati per le forniture di armi già concordate. E nella notte l'aviazione israeliana è tornata a colpire la striscia di Gaza. Si contano almeno 2 vittime. Ieri i morti palestinesi erano stati 9. Intanto i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania. Durante la notte, nelle prime ore di oggi, nel villaggio di Al-Tuwani sono state incendiate 2 abitazioni e una moschea. Nel governatorato di Hebron sono state attaccate case abitate e rubati capi di bestiame. A Nablus, all'alba, cittadini palestinesi sono stati aggrediti mentre erano nelle loro abitazioni. Altri 2 attacchi si erano registrati nel pomeriggio di ieri. E dalla Cisgiordania nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte di un giovane calciatore palestinese vittima di un assalto dei coloni vicino a Ramallah. I crimini di Israele non risparmiano nemmeno lo sport e gli sportivi in Palestina, nemmeno nel giorno in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla finale stasera dei mondiali. Luca Parena.
Fadi Abdallah Al-Nassan aveva 17 anni, giocava a calcio per l'Al-Mughair Club, la società del villaggio della Cisgiordania dove era nato, lo stesso in cui è stato ucciso, in un assalto dei coloni israeliani. Un proiettile prima gli ha provocato l'amputazione di una gamba, poi la morte. In passato, Fadi Abdallah Al-Nassan aveva vestito la maglia delle nazionali giovanili. La sua morte è una delle ultime denunciate dalla Federcalcio palestinese. Dall'ottobre 2023 più di 1000 atleti della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati uccisi da Israele. Almeno 568 erano calciatori, allenatori o preparatori dello sport di gran lunga più giocato e amato in Palestina. Dalla FIFA, che pure riconosce la nazionale palestinese da più di 25 anni, non è mai arrivata una parola o un gesto di condanna dei crimini di Israele. Nelle settimane dei mondiali sui social hanno girato i video di centinaia di persone strette tra le macerie della striscia di Gaza davanti a un proiettore recuperato chissà come per guardare insieme le partite dell'Egitto o del Marocco, per provare a dimenticare almeno per un paio d'ore il dolore di ogni giorno davanti alle giocate di Messi e Lamine Yamal, i campioni della finale di stasera tra Argentina e Spagna. Una delle persone che aveva reso possibili quelle visioni collettive era il direttore delle relazioni pubbliche del comitato egiziano a Gaza. Si chiamava Mohammad al-Waeidi. È rimasto ucciso in un attacco israeliano la sera in cui si è giocato l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto. La sua morte è accaduta un'ora prima del fischio d'inizio della partita.
In chiusura torniamo a Milano. Era uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, ma la forte grandinata caduta ieri sera sulla città ha costretto a sospendere e poi ad annullare il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. L'evento non sarà recuperato, il costo dei biglietti sarà rimborsato. Circa 80.000 persone hanno dovuto lasciare da un momento all'altro il luogo del concerto, l'ippodromo La Maura di Milano, da tempo al centro di polemiche perché considerato da molti inadatto ad ospitare eventi di queste dimensioni. Andrea Riscassi, giornalista Rai, era presente ieri sera al concerto. Questo è il suo racconto.
Quando hanno interrotto il concerto hanno detto state fermi, tra 10 minuti passa tutto. In realtà lì non stava piovendo tanto, per cui se avevano contezza che stesse arrivando, diciamo, un temporale così forte, secondo me era da far evacuare la gente già in quel momento, perché evitavi la grandinata. Non è San Siro, per cui le uscite sono poche, era tutto allagato, insomma venivano giù bei chicchi grossi e non c'era nessun punto in cui ripararsi fondamentalmente, per cui conferma che non è proprio il posto ideale per fare concerti così di massa, perché se succede un inghippo, e ieri sera sono stati tutti bravi che sono andati via piano piano, che non ci sono state scene di panico, perché ci fosse partito il panico io non so come sarebbe finita, camminando tra i prati e tra le poche uscite di sicurezza. Un po' di gente si è fatta male perché cadevano chicchi grossi, però se 80.000 persone si fossero fatte prendere al panico sarebbe successo un bailame. Invece si è dimostrata la maturità di un pubblico che è andato a vedere un concerto che fino a lì è stato bellissimo, compresa Bella Ciao.
Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Da Sara Milanese, Luca Parena ed Alessandro Principe, una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.